primo segno, la persona che prega, quindi ogni uomo, ogni donna che prega è sempre la speranza che si rinnova. Ieri abbiamo visto l'ancora e la croce, il simbolo proprio della speranza. Stasera vediamo un fiore, il mandorlo, e per chi è abituato a conoscere e a praticare la terra sa che è il primo fiore che fiorisce dopo l'inverno e che annuncia la primavera. Allora è il fiore che richiama appunto un simbolo della speranza, proprio perché annuncia una nuova vita, la primavera, la freschezza, non solo per la bellezza del fiore in sé, ma anche perché i tempi bui, i tempi dell'inverno, che sono rappresentati anche dai rami che apparentemente sono secchi, che rappresentano la morte, e subito mette le gemme e fiorisce, la speranza è proprio appunto di un intervento di Dio nella storia nostra che ci porta a non soccombere mai in nessuna prova. Ieri sera abbiamo visto l'ancora ben ancorata ai fondali che non fanno barcollare la nave. Il testo scelto quindi parla di Geremia, come anche nel brano che noi conosciamo della Samaritana, e sicuramente richiama insieme al Salmo a saper alzare gli occhi, l'uomo, la donna di speranza, gli occhi rivolti verso il cielo. Infatti la prima immagine è la persona che prega, perché ha lo sguardo rivolto verso l'alto, gli occhi sempre rivolti verso l'alto per poter camminare bene e non temere nessuna difficoltà, per quanto possano essercene miriadi. Geremia riceve questo annuncio da parte del Signore, mi fu rivolta questa parola. Cosa vedi, Geremia? Vedo un ramo di mandorlo. E aggiunge: hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Poi, perché ha dimestichezza delle cose della Bibbia, la parola del mandorlo vuol dire colui che è vigilante. Ma allora vuol dire che ciò che vede è la presenza di Dio che ha lo sguardo attento sull'umanità anche quando l'umanità sembra venir meno. Che cosa sta succedendo? Alle porte di Gerusalemme c'è il re di Babilonia che sta sfondando le porte, e che quindi si potrebbe dire le armate che stanno sfondando le trincee per poter entrare nella città. E oggi ci si scandalizza, ma allora era ancora peggio: quando queste armate entravano facevano morte, uccidevano tutto, quindi la situazione non era allegra. Ecco perché allora il Signore dice: cosa vedi, Geremia? E lui vede il mandorlo. Poteva dire vedo i nemici alle porte? Poteva dire vedo una situazione che è drammatica? È interessante, sembra una banalità, ma da come noi si guardano le realtà che ci circondano si comprende anche quanta fiducia e speranza noi poniamo nel Signore, o quanto invece siamo preoccupati di noi. Vede il mandorlo. In questo poi sappiamo che è un uomo di Dio, è profeta, che quindi lui dice: hai visto bene, ma soprattutto gli dà una certezza, una garanzia al Signore: io vigilo sulla mia parola per realizzarla. Ieri si diceva: Padre Eterno ha dato due atti irrevocabili, un giuramento e la promessa, e ha garantito la salvezza. Vi ricordate? E vi dissi: con il sangue stesso del Figlio. Questo Signore l'aveva già preannunciato, già in questa occasione, quando dice: quello che tu vedi è quello che comprendi, è quello che io ti dico. Gli ha appena chiamato. I versetti precedenti parlano della vocazione di Geremia. Il Signore dice: le mie parole vigilerò perché si realizzeranno. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire che non c'è una parola che il Signore ha pronunciato e che noi conserviamo con cura e con gelosamente nel libro delle Scritture, che il Signore non le porti avanti. Vi ricordate il brano del Vangelo che dice Gesù: neanche una virgola, neanche un puntino, lo iota cadrà, ma tutto andrà a compimento. Su cosa si basa la speranza? Non su quello che siamo capaci noi. Ieri sera si parlava di presunzione, e quindi, ma neanche della delusione o disperazione, perché le cose magari non vanno bene, ma si fondano su che cosa? Su una certezza. Io parlo più volte, vi dico tante sere, parlo della speranza e parlo di come certezza. Sono parole sicure, sono le parole che noi, quando finiamo una preghiera, diciamo sempre amen, è lo stesso significato, la stessa etimologia. Le parole dette, annunciate, che noi diciamo anche in contesto, come in modo particolare nella liturgia eucaristica o della parola, sono parole che si realizzano. E vi ripeto, non sono legate a quello che sperimento io. Noi ci siamo fatti misura di noi stessi. La verità è quello che sento e quello che provo io. Non è la verità questa, la verità è Gesù Cristo, io sono la via, la verità e la vita, le mie parole sono vere e sono sicure. Non solo, è come se dicesse che è studiato legge, il che fa le leggi, come si chiama? Il legislatore, grazie Giulio. Il legislatore, lui legislatore che verifica che le cose, le regole, le norme, le leggi dette, date, siano portate avanti e si realizzano. Dio è la garanzia. Noi non ci dobbiamo, a volte succede anche in una parrocchia come la nostra, come nelle nostre famiglie, quando a volte troviamo delle storture nelle cose di Dio. Guardate che non ci devo tenere io, ci tiene in prima, è Dio stesso che porta avanti il suo disegno d'amore. E lui dice: io garantisco, io vigilo. Devi sapere che non accadrà. Ma che cosa dice subito dopo? Ma cosa vedi? Allora vede una pentola bollente la cui bocca è inclinata da settentrione. Provate a immaginare, questa è l'immagine, che le truppe di Nabucodonosor si stanno riversando su Gerusalemme per distruggerla, la pentola bollente che ti casca addosso, non è allegra. E allora dice: non guardare questo sguardo, non avere questo sguardo pessimista e negativo, che è reale. Questo voglio dire, che la realtà che spesso noi viviamo e percepiamo non è detto che corrisponda alla realtà di Dio. Quando ragioniamo e parliamo, dice: la cosa è vera secondo te, secondo una visione razionale, secondo un'esperienza empirica, cioè che tu la puoi toccare con mano, la puoi vedere, ma tu non sai come il Signore sta portando avanti il suo disegno di amore. Tu non lo sai, nessuno lo sa. Tu puoi dire semplicemente che c'è Nabucodonosor che sta entrando in città. A cosa si crede? Allora, ieri sera vi dicevo, quando inizia la speranza come virtù teologale? Quando finiscano le speranze umane. Non c'è più speranza umana lì. Non c'è speranza. Avete visto quando i russi hanno ammassato le truppe, hanno pensato subito: si arriva a Kiev. Poi qualche cosa è successo. Poi non si sa, perché un conto sono le notizie di questo mondo, un conto è come il Signore si inserisce nella storia dell'uomo e porta avanti il suo disegno di amore, perché il suo disegno di amore, questo è quello che noi dobbiamo guardare ed è quello che ci vuole donare questa virtù della speranza che il Signore ha messo nel nostro intimo e che ci chiede continuamente di alzare gli occhi, di guardare, di sperare, di non soccombere. Questo vi sto dicendo dentro le righe, che il pessimismo non appartiene alla speranza, che l'occhio cattivo non appartiene alla speranza, che la persona che sa vedere sa solamente guardare il male, che non ci trova più il bene nelle cose che accadono, non è un uomo di speranza. Ecco, questo è quello che vede, sullo stesso sguardo che poi Gesù nel Vangelo di San Giovanni, nella Samaritana, quando arrivano gli apostoli, dice: Signore, ma che non che mangi? Dice: non ho fame perché ho da mangiare, insomma, come dire, ho da mangiare un cibo diverso. E poi gli dice: alzate gli occhi, non lo vedete la mietitura? E questi gli apostoli, che ovviamente hanno lo sguardo rivolto, diceva il nostro buon Don Enrico, sull'ombelico, sulla propria pancia, o in terra, guardando solo e solamente in terra, guardando il proprio io, il proprio ego, che cosa succede? È qui dove biondeggiano. Siamo prima di Pasqua, siamo a febbraio-marzo, tutto al più si può vedere un po' di verde, mancavano ancora 4 mesi alla mietitura. Cosa vedi? Ma che cosa ci voleva dire Gesù già con quel Vangelo? Vedeva già i samaritani che sarebbero entrati nella chiesa, dove i samaritani erano quelli che se ti andava bene ti davano delle belle legnate, se ti andava come ti doveva andare ti uccidevano. Quindi ecco perché c'era inimicizia fra i giudei e gli ebrei e i samaritani. Eppure lui vede quello che normalmente, infatti non a caso gli apostoli si scandalizzano quando hanno visto Gesù parlare con una donna samaritana. Donna e samaritana, aggiunge il testo. Che cosa vede Gesù? Vede il seme buono che è stato buttato dentro e che porterà frutto a suo tempo. E a questo apro una parentesi. Qual è il nostro limite che rivela una poca speranza, dove la speranza è la fiducia nelle parole di Dio che sono sicure e certe, si realizzano? Quando noi diciamo le cose alle persone, noi aspettiamo sempre il risultato, che quella persona abbia compreso. Infatti ci dà particolarmente fastidio e rabbia quando riscontriamo che le parole non arrivano, mamma mia. E torna in mente la famosa parabola del seme caduto in terra, e tu non vedi subito, cioè non puoi vedere la mietitura, solamente chi ha lo sguardo alto, profondo. Infatti in un caso anche il salmo che vi abbiamo scelto è: alzo gli occhi da dove viene l'aiuto, se non dall'alto. Solo il Signore mi dà la possibilità di vedere quello che normalmente nessuno vede. Se io dicessi ad un uomo che è sposato, che è in crisi con la moglie, devi avere pazienza, devi guardare oltre, fa fatica l'uomo o la donna che è in crisi. Se io dicessi a qualsiasi persona, da un punto di vista che anche magari vive un momento di conflittualità, deve avere fiducia e speranza che il Signore possa compiere il suo percorso, si fa fatica. Noi siamo persone che, non avendo questo sguardo colmo di speranza, siamo sempre pronti a chiudere qualsiasi rapporto, relazione, perché noi confidiamo in noi stessi o nel comportamento di un altro uomo. Ma noi non ci fidiamo perché in base a come tu ti comporti. Io mi fido e spero nell'azione di Dio e so che il Signore agisce a prescindere. Mi viene in mente una storiella vera, ma forse vi ho raccontato, ho conosciuto, ma già negli ultimi tempi della sua vita, uno che il nostro Don Mario aveva scelto perché gli aveva detto: tu sei buono a fare il prete. Rifiutò di farsi prete perché voleva un'altra strada. Prendetela ovviamente con le molle, ecco, insomma, nel senso, non poi troppe spiegazioni. E poi dopo fece la sua vita e divenne una paresi e rimase solo costretta a tornare in comunità. Io l'ho conosciuto all'inizio quando venne via di casa andando da Don Mario a Santo Stefano a Pescia. E mi ricordo che Don Mario disse, vedi, ha rifiutato. Il Signore gliel'aveva messo davanti, ma lui ha scelto una strada diversa, totalmente. Ecco, avere questo sguardo capace di saper vedere oltre, l'aveva visto a che cosa era chiamato. Però il Padre Eterno porta avanti sempre il suo disegno d'amore, perché lui poi alla fine si è consacrato. Non da prete, ma da consacrato. Ci sono delle cose, viene in mente anche la storia di Giona. La Giona, che era un uomo chiamato a essere profeta, scappa da Dio. Però il Padre Eterno, nonostante le fughe dell'uomo, il Padre Eterno porta avanti il suo disegno per poter salvare Ninive, una città dove c'erano degli assiri, che erano una città di assassini. Eppure tu puoi scappare e sfuggire dove vuoi, ma il Signore porta avanti il tuo disegno di amore. Allora, quando noi parliamo, diciamo le cose, dobbiamo avere questo respiro profondo, respiro lungo, dagli tempo. Infatti non a caso la speranza è proprio del contadino, si dice, dice San Giacomo e anche il Vangelo, perché l'agricoltore, una volta che ha seminato, deve aver tempo. D'altra parte, una donna che resta incinta inizia la sua attesa, e il tempo della speranza è proprio il tempo dell'attesa, l'avvento, la gravidanza, ma anche i frutti. Certo, devi essere certo di portare, di buttare i semi, devono essere semi buoni. Allora, quando noi ci arrabbiamo che le persone non ci corrispondono, noi non confidiamo nelle parole di Dio, sono semi nostri, e noi pretendiamo che i semi nostri siano accolti dall'altro, ed è per questo tante volte accadono, ci sono degli insuccessi umani, perché troppa roba umana. Ma se io semino dentro di voi le parole di Dio, che io veda o che non veda, io so per certo, questa è la speranza, che fiorisce. Quando fiorisce, ecco il segno, se no poi mi discosto anche dall'immagine che io ho scelto per voi del mandorlo. Quando fiorisce? Dopo l'inverno, quando sembra che non ci sia più speranza. Sperare contro ogni speranza, dice la Ebrei, tanti testi noi li bypassiamo. Quando è che noi dobbiamo, ma le stesse cose poi si può dire anche della fede, e quando sembra che tutto finisca, che allora il Signore avanza. Ma noi che siamo abituati a essere tutti centrati su noi stessi, sulle nostre parole, sulle nostre idee, che quello che diciamo, quello che facciamo va bene, poi quando qualcheduno non corrisponde, noi andiamo profondamente in crisi. Se voi andate a cercare le crisi anche nelle nostre famiglie e relazioni, è sempre frutto di un modo di pensare solo ed esclusivamente umano, di ciccia. Allora, il Signore ci invita attraverso Geremia, e lui stesso lo fa perché lo insegna ai discepoli: alzate gli occhi. E io vi faccio una domanda: ma voi cosa vedete? Perché questa è una cosa che poi vi invito a riflettere nella vostra preghiera personale. Cosa vedo? Cosa vedi Gerardina? Cosa vedi Emanuele? Cosa vedi Giacomo? Elio? Cosa vedi? Cosa vedi? C'è quel brano del Vangelo che Gesù, c'era questo cieco, l'abbiamo trovato qualche settimana fa, a un certo punto lui dice: quando vedo solo delle ombre. Poi Gesù ripone ancora una volta le mani, vede chiaramente. E il passaggio, noi non siamo abituati a vedere, infatti noi abbiamo lo sguardo, avendolo puntato sull'uomo, non su Dio. Noi dell'uomo che cosa possiamo vedere? Se voi puntate gli occhi sull'uomo bruno, voi vedete i limiti. Ma se voi avete lo sguardo su Gesù, e attraverso Gesù vedete anche me, voi sentirete il canto dell'usignolo, anche se la mia voce può essere sgradevole, ma perché la parola di Dio è Dio che parla nel nostro intimo, è Dio che parla attraverso la nostra bocca. Perché noi smettiamo di avere speranza e quindi di rimetterci in gioco? Perché guardiamo le cose, si dice, in una maniera orizzontale. Ma e viene in mente anche l'immagine del crocifisso, normalmente la croce, l'ha detto anche in altre occasioni, ha i piedi piantati in terra e la testa nell'alto dei cieli. Il segno della speranza è Cristo in croce, piedi in terra, ovviamente intrise di sangue, di sofferenza, però la testa in cielo. Noi dobbiamo avere sempre lo sguardo, ma noi non possiamo guardare l'esistenza solamente attraverso il dolore, la sofferenza o le difficoltà o anche le fragilità. Il Papa in questi giorni ha dato un messaggio lì alla domenica, inviandolo, che ha detto che le fragilità appartengono alla nostra natura umana. È inutile stare lì a sottolineare continuamente. Facciamo pace con noi stessi, e c'è il nostro Dio che ci dice: guarda, alza gli occhi. Quando si ferma a ognuno a vedere i propri limiti, è la, se volete, la bestemmia più grande, perché non si ama, non si accetta, non sa vedere l'opera di Dio che compie dentro di sé. Perché la Madonna è capace di cantare il Magnificat? Perché non ha guardato se stesso, ma aveva gli occhi puntati verso il Padre. Noi non si può cantare canti di gioia nella nostra esistenza di tutti i giorni se non abbiamo lo sguardo puntato verso Dio. La speranza non è perché speriamo che vada bene, speriamo che non piova, speriamo che faccia il sole, speriamo. Queste non sono le speranze. La speranza è certezza di un Dio che si prende cura di te e ti guarda, ti osserva per filo e per segno. Infatti anche il Salmo dice: il Signore è tuo custode, il Signore non si addormenterà, non prenderà sonno. Perché? Perché non lascerà vacillare il tuo piede. Ma vi ricordate la notte di Pasqua, quando noi leggiamo quel brano bello, quando dice che il popolo di Israele, guidato da Mosè, esce dall'Egitto e deve passare il Mar Rosso? Notte di veglia fu per il Signore, ma quello è un incanto, basterebbe chiudere e dire: andiamo tutti a letto. Il Signore non si dette sonno, pace, fino a che l'ultimo dei figli non è entrato nella terra promessa, perché non ha, anzi in questo caso qui non ha altro passato il Mar Rosso. Cioè il Padre Eterno è come una madre che dice: non ho dormito tutta la notte per fino a che i figli non erano a letto, cioè non li sentiva nel posto che devono stare. Questo è il nostro Dio, su questo si fonda la speranza, e il Signore ci fa sempre partecipare. Allora quando c'è l'inverno della vita, ecco perché siamo nel tempo, anche torna anche bene, primaverile, e il mandorlo dice: alzi gli occhi, perché sta sbocciando una nuova primavera, c'è una freschezza. Non a caso la speranza è proprio non dei giovani, ma di chi ha il cuore giovane, perché continuamente è qualche cosa che esplode dal di dentro. Due soggetti, due persone che non erano di età giovane, che sono più pieni di speranza, ve lo ricordate chi sono? Simeone e Anna, due anziani che noi canteremo anche dopo: ralascio Signore che è il tuo servo. Hanno vissuto sempre con questa speranza. La speranza era una certezza che il Signore si sarebbe manifestato a loro. Hanno aspettato, ma si è manifestato. Sempre Dio si manifesta. Quando il giorno dell'Epifania si dice, si fa il canto o si recita l'annuncio di Pasqua, Dio si è manifestato, si manifesta sempre, ma quello non è il calendario. Quello è l'annuncio di una manifestazione di Dio che dice: io nella tua vita di tutti i giorni, nei giorni santi, solenni e nei giorni feriali, io sarò per te colui che ti guiderà passo per passo, ti sarò sempre accanto, vicino, ti sarò dentro di te. Ma voi pensate che bello? E noi, chi non conosce bene le cose di Dio, ma questo è un calendario, ora non porterebbe neanche neanche poter più dire, tanto ci sono i calendari, sì, una volta si diceva perché c'era il calendario, ma per dire, annunciare che cosa? A un popolo che non si senta mai solo. E allora la persona che speranza, mandami tuo figlio al grande, vieni qua Giacomo, veloce, che c'è da fare, se no vieni qua veloce, ma corri, sì, qua, qui, bianca, guardate la faccia di sto figliolo, fa un bel sorriso, papà te lo fa da sé, ecco, questa è la speranza, faccia bella sorridente e occhi luminosi, vai, questa è la speranza. Allora se avete gli occhi tristi e non avete il sorriso, vuol dire che non siete di speranza, è il volto di un bambino, avete gli bambini, hanno gli occhi grandi, li spalancano, ti trasmettono, c'hanno la luce dentro, e non è legato all'età, è legato a quanto tu confidi, alla purezza d'animo, a quanto tu confidi al Padre Eterno. Ecco perché vi stavo dicendo, la speranza è proprio di chi ha il cuore fresco come il fiore di mandorlo che esprime e irradia, trasmette. Tu vedi un bel faccione così, dice, che gli fai? Cioè il faccio scuro oppure gli fa un bel sorriso? Io incontro una persona che è bella, piena, gioiosa, piena di speranza, ti strappa un sorriso anche se sono nel dolore più incredibile. Cosa vedete? Ora voi magari qualcuno dice, Don Bruno, faccelo vedere a te un bel sorriso, e io ve lo faccio vedere. Ecco, il fiore di mandorlo è uno dei segni, dei simboli della speranza. Annuncia sempre. Allora incontrate una persona che sta nel dolore o nella vostra vita personale, che confida. Questo succede nel lutto, nella sofferenza, questo dove si tocca il dolore, ecco, la speranza fa da padrona, perché uno non ha speranza, infatti noi cosa diciamo? Condoglianze. Dai, forza, speranza. Cristo nostra speranza. Il giorno di Pasqua noi facciamo l'annuncio pasquale, Cristo nostra speranza è risorto. E noi cosa diciamo? Condoglianze. Quando andato dopo, fatto il funerale di mia madre, e la settimana dopo ero giù a Monsumana di la messa, ovviamente c'erano i paesani, condoglianze, ho detto, no, veramente abbiamo complimenti, come complimenti? Certo, abbiamo fatto la festa, dico io, perché non vivere la festa? Perché non vivere il momento in cui il Signore ti si fa vicino a te? Ti tocca la carne anche quando tu sei nel dolore? Perché non sei uomo o donna di speranza? Perché? Perché? La speranza l'abbiamo dentro di noi, che ci chiede semplicemente di alzare gli occhi e di vedere con gli occhi di Dio. Per questo tante volte avete sentito dire guardare con gli occhi di Dio, che non è l'ottimismo, che non è un bene che si realizzerà in base a quello, le mie capacità, è un qualche cosa di sicuro. Io sono sicuro che il Padre Eterno, anche se non l'ho visto, non l'ho toccato, non l'ho coso, il Signore mi sta portando avanti. Nel mio primo cammino spirituale, quando ero pieno di dubbi, avevo bisogno di certezze. E quindi più abbiamo bisogno di certezze, vuol dire che la speranza è povera e la fede è mancante. Ma quando poi tu il Signore l'hai toccato e noi lo tocchiamo con le nostre mani anche stasera, tu non puoi camminare sulla strada del mondo pensando solamente a quello che sei te, quello che fai te, come ti vanno la giornata, come ti senti oggi, come ti senti quel che farai domani. Tu cammini sulle strade del mondo perché Gesù Cristo cammina insieme con te, tu cammini insieme con loro. Questa è la speranza. Siate certi. L'unica cosa certa che noi abbiamo è Lui. Questa è la speranza.